Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Adoriamo sempre insieme il Signore, ricercando la sua parola. Uno degli elementi dell'adorazione è essere certi di conoscere il Dio che adoriamo, di ascoltarlo parlare, ed è per questo che ci rivolgiamo ancora una volta alla sua parola questa mattina. Mentre riflettevo questa stagione sul messaggio che lo Spirito di Dio avrebbe posto nei nostri cuori, ho pensato che forse dovremmo guardare sia al Nuovo Testamento per vedere il compimento del Gesù miracoloso, che all'Antico per vedere il mistero dei profeti mentre parlavano di colui che doveva venire. Quando i profeti scrissero del Messia, scrissero la parola di Dio. Come ci viene detto in Luca 3:2 riguardo a Giovanni Battista, la parola di Dio venne su di lui. Come è detto di tanti profeti antichi, la parola del Signore venne a loro ed essi dissero. Essi scrissero la parola di Dio e gran parte della parola di Dio riguardava il Messia che doveva venire, l'unto che doveva venire, il Cristo che doveva venire, il Re che doveva venire, il Salvatore che doveva venire. E mentre scrivevano, erano in qualche modo sconcertati dalle stesse cose che stavano scrivendo. Mi vengono in mente le parole di Pietro in 1 Pietro capitolo 1, dove dice: i profeti indagarono diligentemente sulle stesse cose che scrivevano, per cercare di capire quale persona, o quale tempo, o quali circostanze avrebbero potuto realizzare tutte quelle profezie riguardanti la sofferenza e la gloria di colui che doveva venire. Visto che si trattava veramente di mistero, si trattava di contraddizioni apparenti. Da un lato erano dichiarazioni sulla sua gloria, dall'altro sulla sua sofferenza, che sembravano inconciliabili, e da molto di ciò erano sconcertati. Ed anche le persone alle quali Gesù parlava erano ugualmente sconcertate. Alcuni dicevano: è il Cristo. Altri dicevano: no, è un profeta. Ed altri ancora dicevano: ma può un profeta venire dalla Galilea? Altri ancora dicevano: è Geremia. Altri dicevano: è Elia. Ed altri dicevano ancora: è un qualche altro profeta premessianico. Ma non può essere il Messia, perché non tutto sembra combaciare. Ed i discepoli stessi, confusi, si domandavano: può veramente essere costui il Messia? Dov'è il regno? Dov'è la gloria? Dov'è la potenza? E Giovanni Battista, tra tutti, trovò la cosa molto, molto difficile da comprendere. Seguitemi per un momento a Matteo capitolo 11 come punto di partenza. Giovanni Battista era il precursore di Gesù Cristo. Fu colui che un giorno si alzò e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ed indicò a Gesù Cristo dicendo: questo è lui. E disse: seguite lui, non me, poiché egli deve crescere ed io diminuire. È tempo che io svanisca, è arrivato. Però all'improvviso troviamo Giovanni Battista in prigione, al capitolo 11 di Matteo. Ed il versetto 2 dice che quando Giovanni ebbe udito delle opere di Cristo mentre era in prigione, mandò uno dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Ed ecco qui Giovanni, che inizialmente era così sicuro, ora si ritrova incerto. Sei tu colui? E noi diciamo: devi saperlo, Giovanni, tu sei il suo araldo, devi saperlo per forza, tu lo indicasti dicendo: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, devi saperlo, Giovanni, tu lo battezzasti e sentii una voce dal cielo dire: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, devi saperlo, Giovanni, perché lo Spirito Santo mandò una colomba, devi sapere chi è. Ma Giovanni stava lottando perché era sconcertato, Egli aveva supposto una cosa e l'aveva detta in Matteo 3: quando egli verrà, avrà il suo ventilabro in mano e separerà la pula dal grano e la pula sarà bruciata con fuoco inestinguibile. Disse che egli vi avrebbe battezzati con fuoco, egli sarebbe venuto con giudizio, con furore, sarebbe venuto come colui che era il fuoco consumante per inghiottire gli empi e gli increduli nelle fiamme e per poi stabilire il regno per i giusti. Ma ora Giovanni non riusciva a capire cos'è che stava andando storto. Dov'è il fuoco? Dov'è la distruzione? Dov'è l'ira? Dov'è il regno? Egli infatti più di tutti avrebbe dovuto essere esaltato. Ora invece era prigioniero a Macheronte, un'antica fortezza erodiana, in un luogo cupo e desolato ad est del Mar Morto, in una regione aspra e devastante. E là si trovava prigioniero mentre Gesù andava in giro, mite e mansueto, guarendo i malati ed amando la gente. E così si chiese: dov'è il tuono? Dov'è la vendetta? Dov'è l'ira? Dov'è il regno? Non riusciva a risolverlo nella sua mente, quindi era confuso e quindi mandò ai suoi discepoli a chiedere: sei davvero tu il Messia? Vedete, senza la piena rivelazione del Nuovo Testamento c'era un enorme mistero su chi sarebbe stato costui, ed il mistero nasceva proprio dalle affermazioni tanto diverse e apparentemente contraddittorie fatte su di lui. Ed io sono d'accordo che ci sono cose su Gesù che possono sconcertare. Il mondo oggi è ancora in qualche modo sconcertato da Gesù. Coloro che non comprendono e non credono con tutto il cuore alla verità del Nuovo Testamento rimangono immersi da un incredibile mistero riguardo a Gesù Cristo, e come risultato di ciò sono sorte miriadi di favole, racconti fantastici e fantasie sul suo conto. Ho letto recentemente un articolo della rivista del Canadian Motorist, non proprio una delle vostre tre migliori riviste, non so nemmeno dov'è che l'ho trovato, però comunque c'era un articolo interessante lì dentro che parlava di un nuovo libro intitolato Gesù è morto in Kashmir. Ora, se conoscete la vostra geografia, il Kashmir è una piccola regione tra l'India ed il Pakistan, ed il libro praticamente sostiene che Gesù morì lì, in Kashmir, scritto da un uomo di nome Faber Kaiser. Ed il libro comincia dicendo che oggi nel mondo vive un uomo che sarebbe il figlio di Gesù Cristo, che è l'unico discendente vivente e rintracciabile di Gesù Cristo, che è ancora in vita al giorno d'oggi. Il suo nome sarebbe Sahibzadat Besharat Salim, e secondo l'autore egli discenderebbe direttamente da Gesù Cristo stesso. Quindi l'autore del libro ne è certo, anche se Sahibzadat non è del tutto convinto della cosa. Tuttavia è molto entusiasta nel caso fosse vero. Non è sicuro di cos'è che questo gli darebbe come diritto, ma è certo che dovrebbe essergli valso qualcosa essere figlio di Gesù Cristo. Ora, il presupposto di ciò è che, vi confesso che a quel punto, quando ero lì nell'articolo, ero già catturato dalla cosa, giusto per dirla con moderazione. Ma il punto è che Gesù avrebbe visitato Kashmir tra i 12 e i 29 anni, un periodo conveniente perché quello è il... su quello il Nuovo Testamento tace sulla vita in quegli anni. E così, secondo il libro, quando il Nuovo Testamento tace è perché egli andò a Kashmir, dove dai 12 ai 29 anni avrebbe studiato il buddismo e sarebbe diventato un lama, un sacerdote buddista. Notano anche che nel libro, questo non può essere provato perché dicono che i britannici hanno rubato tutte le prove per preservare il cristianesimo. Ora, Gesù dunque avrebbe trascorso dai 12 ai 29 anni lì, diventando il lama buddista, e aveva idee così diverse ed uniche che fu cacciato dal Kashmir, poi andò all'India e fu cacciato anche da lì, poi andò all'Iran, fu cacciato anche da lì e continuò a spostarsi verso l'ovest fino a quando è arrivato in Israele. Dall'età di 29 anni sarebbe approdato in Palestina, dove ha iniziato a servire, a svolgere il suo ministero. Non morì mai sulla croce, non fu mai risuscitato dai morti, queste, dice il libro, sono favole senza alcuna prova storica. Fu crocifisso, sì, ma solo ferito alle mani, e le ferite poi si rimarginarono. Fu tolto dalla croce, prese con sé Maria, sua madre, prese anche Tommaso, e i tre andarono in India. Ora, la ragione per la quale dice che andarono lì, il libro dice, è perché stavano cercando le tribù perdute di Israele, che ovviamente si trovavano in India. Ora, quando arrivarono lì in Pakistan, si fermarono perché Maria morì in Pakistan, e fu sepolta, e si crede che Maria fu sepolta a 30 miglia, più o meno 45 chilometri da Rawalpinda, ed in effetti a Rawalpinda esiste di fatto una tomba segnata come la tomba di Maria, madre di Gesù, che è venerata come tale dalle popolazioni locali. Tommaso andò nel sud dell'India e morì lì, nessuno sa dove, e a nessuno ovviamente sembra importare, però Gesù rimase da solo, si sposò, ebbe figli, visse fino a 86 anni e fu sepolto nella cripta di Rosabal al Srinagar in Kashmir. E ancora oggi la gente crede che quella sia la sua tomba. Viaggiò anche in Afghanistan ed in altri luoghi e gli fu dato un nome. Suo nome era Shahzada Nabi Hazrat Yusa Asaf. E Yusa è l'equivalente di Gesù. Ora non so se lo sapete, ma il Corano parla di lui. Ed il Corano dice, noi, cioè Dio, che sta parlando al plurale, noi non permettemmo che Cristo morisse sulla croce, dice il Corano, ma lo elevammo e lo portammo via in un luogo pieno di bellezza naturale, giardini, laghi, fiumi, fiori e frutti. E a quel proposito, centinaia di libri sono stati scritti per abbellire questa favola incredibile. Ora, probabilmente esistono un centinaio di altre fantasie sul conto di Gesù e non c'è dubbio che egli sia una figura misteriosa. Ma non è misterioso solamente per il mondo degli increduli e l'esistenza di simili leggende come questa è indicativa del fatto che ci sia un mistero attorno a Gesù, sia anche ovviamente indicativo dell'incredulità dei loro cuori induriti, però c'è anche una certa quantità di mistero persino riguardo a Gesù nell'Antico Testamento e questo è ciò che lo rende così affascinante. Ci sono cose che sembrano molto difficili da risolvere, in effetti sono anche impossibili da risolvere. Se si guardasse solamente all'Antico Testamento, senza alcuna informazione del Nuovo, senza conoscere Gesù Cristo o saper nulla di Lui, si leggerebbero certi passi riguardanti il Messia e si direbbe nessuno potrebbe adempiere tutto questo. Questi uomini si sono sbagliati, per forza c'è totale ed assoluta incoerenza nell'Antico Testamento, non c'è modo che tutte queste cose possano realizzarsi in un solo uomo, è semplicemente troppo inverosimile. Bene, guardiamo ad alcune di queste ed incontriamo il misterioso Gesù dell'Antico Testamento. Ora, per darvi l'idea che vogliamo cogliere mentre percorriamo questi pensieri, è questa. La ragione per la quale c'è mistero legato a Gesù Cristo nell'Antico Testamento è a causa dell'apparente conflitto che esiste tra le profezie. Per esempio, in un passo è detto che egli è il re che viene. In un altro viene descritto come un uomo di dolori, familiare con la sofferenza. In un passo viene visto con tutti i santi, in un altro è presentato come solo. In un altro è adorato, è amato, è onorato, è venerato. In un altro è solamente lì, solo e rifiutato. Da un lato egli è il re della gloria, il re del cielo, il salvatore eterno, il desiderio di tutte le nazioni, la meraviglia delle meraviglie, la bellezza tra le bellezze. In un altro passo invece dice che non vi è alcuna bellezza in lui tale da attrarci. È un servo, è insanguinato, è crocifisso ed è persino morto. E come può tutto essere? Come possono mai avverarsi tutte queste cose confuse e contraddittorie? Non c'è da meravigliarsi che Giovanni fosse confuso, non c'è da meravigliarsi che i discepoli fossero sconcertati, non c'è da meravigliarsi che la gente non riuscisse a decidersi su chi fosse veramente quest'uomo. Mistero. Ma voi ed io abbiamo un privilegio. In Matteo capitolo 13, alcuni mesi fa, vi parlai di questo passo, al versetto 17. Perché è scritto, in verità vi dico, che molti profeti, molti giusti, hanno desiderato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno viste, ed udire le cose che voi avete udito e non le hanno udite. Ora, tornando al versetto 16, beati però sono i vostri occhi perché vedono ed i vostri orecchi perché odono. Ascoltate, fratelli. Noi siamo in grado di vedere ciò che loro non potevano vedere, siamo in grado di comprendere ciò che loro non potevano comprendere, siamo in grado di riconoscere e di risolvere ciò che loro non avrebbero mai potuto immaginare che potesse essere spiegato. Sono misteri. Vediamo se non possiamo ricevere un po' di aiuto da questo. Torniamo ad Isaia capitolo 7 e selezionerò una manciata di misteri per mostrarvi com'è che essi siano risolti in Gesù Cristo. In Isaia 7,14 leggiamo questo, ed il Nuovo Testamento ci dice che ovviamente andava oltre Acaz, l'uomo del tempo in cui fu scritto, andava oltre qualsiasi bambino che sarebbe nato nella sua famiglia e si estendeva lungo la storia fino ad avere connotazioni che trovano il loro pieno significato solamente nel Messia. Dice il versetto 14, perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e gli porrà nome Immanuele. Ora, questa è un'affermazione meravigliosa nel suo pieno significato neotestamentario. Il Signore stesso, di sua propria volontà, non richiesto, che non cercato, non sollecitato, il Signore stesso ci diede un segno che punta a qualcosa, giusto? Il segno in questo caso, in relazione ad Akats, indicava qualcosa di molto più in là di lui. La Vergine concepirà e partorirà un figlio. Alma, uguale Vergine. Mi pare che in tutti gli altri versetti dell'Antico Testamento che fanno riferimento a questa parola hanno riferimento ad una vergine. Persino la 70 lo conferma. Certamente l'uso di questo passo nel Nuovo Testamento sottolinea la natura virginale di questa giovane donna. Una vergine. Una vergine. Una vergine concepisce e partorisce un figlio. Non è insolito che una ragazza abbia un bambino? Non è insolito che nasca un figlio umano? Ma è molto, molto insolito che egli sia chiamato Dio con noi. Ed ancora più insolito che egli sia Dio con noi. Sebbene questo bambino potesse essere stato chiamato Dio con noi, ne sarebbe venuto un altro, nato da una vergine, che sarebbe stato Dio con noi. Un bambino umano e, tuttavia, una realtà divina. Ed ecco allora al mistero di Dio e dell'uomo. Come può qualcuno essere Dio e uomo? Come può esserci un bambino che è figlio di un essere umano e che allo stesso tempo è Dio con noi? Guardate Isaia 9. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, non così insolita come cosa, non così strana. Anche questa è una profezia messianica, la cui parte iniziale fu persino citata da Gesù stesso, dicendo che era venuto per adempierla. Non è così insolito che nasca un bambino, non è così insolito che sia dato un figlio, succede continuamente. Ma il governo sulle sue spalle? Forse. Possibile. Possibile che egli doveva essere un sovrano. Il suo nome sarà chiamato Consigliere Mirabile. Forse è anche possibile, un consigliere meraviglioso. Il Dio potente? Il padre dell'eternità? Misterioso. Come puoi avere un bambino che è Dio con noi? Come puoi avere un bambino, il Dio potente, il padre dell'eternità? Come può nascere nel tempo uno che è padre eterno? Il paradosso è chiaro. Il mistero è evidente. Un bambino nato uomo eppure Dio. Un figlio dato nel tempo che è però il padre dell'eternità stessa. Come può essere? Come può essere che una donna generi un bambino che ha creato la donna stessa? Non c'è da meravigliarsi che fossero confusi? Non c'è da meravigliarsi che ci fosse mistero? Beati voi, perché potete udire ciò che loro non potevano udire e vedere ciò che loro non potevano vedere. Guardate a Luca 1. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazareth, verseto 26, ad una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide, ed il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: «Salve, tu sei molto favorita, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne». E quando ella lo vide, fu turbata per il suo dire e considerava in sé che tipo di saluto fosse quello. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel tuo grembo e partorirai un figlio». Non così insolito che una donna abbia un figlio. «E gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande». Non così insolito, ci sono state altre grandi persone, e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Ora, aspetta un attimo. Questo sì che è insolito. Chi è l'Altissimo? Dio? Il Figlio di Dio? Ed il Signore gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno. Sì, egli sarà grande, sarà un re per sempre. Un re eterno ed il figlio dell'Altissimo che è Dio e il suo regno non avrà fine, disse Maria all'angelo. Come avverrà mai questo? Poiché non conosco uomo, sono vergine. Come posso io avere un figlio? E l'angelo rispose e le disse: lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, perciò anche quel santo essere che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Come può un bambino essere uomo e Dio? Come può essere? Il mistero è irrisolto nell'Antico Testamento, però risolto proprio qui. Da un lato il bambino sarà uomo, nato da Maria, dall'altro il bambino è Dio, nato da Dio, poiché Maria non conobbe uomo, non vi era Padre Eterno, Dio era il Padre Celeste, Dio mise la divinità nella carne umana provveduta attraverso il grembo di Maria. Il mistero è risolto. Egli era pienamente Dio, pienamente uomo. Gesù, Dio in carne umana. Pensateci su, l'Antico Testamento diceva che egli sarebbe stato il seme della donna. Daniele 7,13 diceva che sarebbe stato il figlio dell'uomo. Poi il Salmo 2,7 diceva che sarebbe stato figlio di Dio. Poi Genesi 22,18 diceva che sarebbe stato il seme di Abramo. Come può essere il seme di una donna? La donna non ha seme. Come può essere figlio dell'uomo e figlio di Dio? Come può essere prodotto da Abramo, prodotto da Davide e prodotto anche da Dio? Un sorprendente complesso di profezie. Come può Dio essere uomo e l'uomo essere Dio allo stesso tempo, essere il figlio dell'uomo ed il figlio di Dio? Come può uno essere figlio dell'uomo e tuttavia non aver padre umano? Come può essere il seme di una donna quando la donna non ha seme? Non c'è da meravigliarsi che i profeti erano sconcertati? Eppure Gesù era tutte queste cose. Era Dio? Era anche uomo. Egli era il seme della donna. Era il figlio dell'uomo, era della linea di Abramo, della linea di Davide, eppure tuttavia era anche figlio di Dio. Ebrei 1 dice: Dio in questi ultimi giorni ha parlato per mezzo del figlio suo. L'impronta esatta della sua sostanza, della sua essenza. Di chi è figlio? Figlio di Dio. Figlio di Maria. E così si risolve il mistero. Lasciate che vi mostri un altro mistero. Genesi 49, versetto 10. Genesi 49, versetto 10. Interessante. Questa è un'altra profezia messianica. Dice: lo scettro, cioè il diritto di regnare, l'autorità di regnare, il diritto di essere re, non sarà rimosso da Giuda. In altre parole, di tutti i figli di Giacobbe, di tutte le tribù, la linea messianica procederà attraverso di Giuda. Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né il legislatore tra i suoi piedi. Questa è un'espressione molto eloquente riguardo alla progenie o alla discendenza che esce tra i piedi di una donna, così che i figli nati nella linea di Giuda manterranno il regno, l'autorità ed il potere di dar legge. Ci sarà sempre il dominio residente in Giuda finché, dice, venga Silo. Silo si riferisce a colui al quale appartiene o colui al quale spetta il diritto. E questa è un'indicazione messianica. Fino a quando verrà il Messia? Ed allora il radunarsi dei popoli sarà a lui nel regno glorioso. Fino ad allora lo scettro non si allontanerà mai da Giuda. In altre parole, Giuda manterrà la linea reale. Giuda sarà il seme reale progressivo. Quella? Tra le 12 tribù è la tribù tramite la quale il Messia verrà, Giuda. Però sapete, qualunque ebreo che lo leggesse sarebbe stato immediatamente portato a ricordare ciò che era stato affermato nel 38 capitolo dello stesso libro di Genesi. Guardate indietro. Genesi 38. E qui troviamo un episodio che coinvolge Giuda. Giuda, colui che deve produrre il seme messianico. Versetto 24 è da dove riprenderemo in Genesi capitolo 38. Avvenne circa 3 mesi dopo e vedremo tra un momento che cosa, ok? Avvenne che fu riferito a Giuda dicendo: Tamar, tua nuora, ha fornicato ed inoltre è incinta per fornicazione. Ora, questa è una notizia portata ad un suocero riguardo alla moglie di uno dei suoi figli. Tua nuora ha fatto la prostituta, si è prostituita, è rimasta incinta di qualcun altro. E Giuda fu indignato dalla cosa. E Giuda disse al versetto 24: conducetela fuori e che sia bruciata. Ora, secondo Deuteronomio 22, versetti dal 20 al 24, o da qualche parte lì, quando qualcuno commetteva adulterio, doveva essere lapidato. Perché il rogo? Beh, se guardate a Levitico, capitolo 20, versetto 14 e capitolo 21, versetto 9, troverete lì che c'è indicazione che quando l'adulterio è eccessivo ed i delitti sono eccessivi, ci deve essere il rogo. E così egli ricorre all'estremo della legge e dice: bruciatela viva per fornicazione, per adulterio. Versetto 25. E quando fu condotta fuori, essa disse a sua suocera, colui che l'aveva condannata, e disse: dell'uomo a cui appartengono queste cose io sono incinta. E disse: riconosci, ti prego, di chi sono queste, il sigillo, i braccialetti ed il bastone. Vedete, l'uomo aveva lasciato dietro di sé alcuni effetti personali. Ed ella li manda a Giuda stesso. Versetto 26 dice: e Giuda riconobbe quelle. Sapete di chi erano? Erano sue. Erano di Giuda. Egli l'aveva fatto, era stato lui. Egli aveva commesso adulterio con la moglie di suo figlio. E l'aveva fatta rimanere incinta. E disse al versetto 26: ella è stata più giusta di me, perché non l'ho data a Shela, mio figlio, e non la conobbe più. Ed avvenne che al tempo in cui essa partorì, ecco, due gemelli erano nel suo grembo. Ed avvenne che mentre partoriva, uno mise fuori la mano. Il primo, piccolo, iniziò ad uscire e stese fuori la sua mano. E poiché era davvero importante che nascesse per primo in quei giorni, perché si ereditava il diritto della famiglia, gli legarono un piccolo filo rosso alla mano, giusto per assicurarsi che quando li avessero tirati fuori entrambi non sbagliassero chi fosse chi. Ma sapete cosa accadde? Dice che tirò fuori la mano e la ritrasse, e l'altro uscì per primo. Uno era Peres e l'altro era Zara, due figli nati a Tamar da Giuda. Ora, volete sapere qualcosa? Se Genesi 49 è vero, allora il Messia sarà un figlio bastardo. Perché da questa linea, da Tamar, procede la linea reale di Giuda. Ed il Messia sarebbe stato il figlio illegittimo d'adulterio? Potete capire, leggendo questi versetti in Genesi, come alcuni potrebbero essere sconcertati da questo. Che uno doveva venire, doveva essere re, colui che nasce in una linea illegittima? Ma c'è un aiuto per questo problema, Deuteronomio 23, versetto 2. E quando ricevete regolamenti qui dati per quanto riguarda il comportamento, la vita, le leggi di Dio, tra di loro leggiamo questo, Deuteronomio 23, 2. Un bastardo non entrerà nella congregazione del Signore. È così, non c'è posto. Fino alla sua decima generazione, egli non entrerà nella congregazione del Signore. Quante generazioni ci vollero per purificarla? Ce ne vollero 10, vero? 10 generazioni e la linea fu purificata. Così Giuda iniziò una linea reale, ma non c'era alcuna persona in quella linea che potesse regnare finché quella linea non fosse stata purgata. Seguitemi per un momento a Matteo capitolo 1, versetto 3. Comincia con Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuda, dando la genealogia di Cristo. Dal versetto 3, Giuda generò Peres e Zara da Tamar. Eccoli lì, quei due figli illegittimi. E poi la linea prosegue con Peres. Peres generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminabad, Aminabad generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rechab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse e Jesse generò chi? Davide. Sapete quanti ne conta da Tamar? 10. 10. E così la linea è purgata. E Davide ha di nuovo diritto al trono reale. La linea è stata purificata in Davide. La Bibbia ce lo dice per sempre e per sempre. Gesù è re non solo dalla linea di Giuda, ma dalla linea di chi? Di Davide. Torniamo al versetto 1, il libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide. Perché lì c'è la ricostituzione del diritto reale di regnare. Com'è meraviglioso tutto questo, non è vero? che Dio risolve il mistero in Genesi. Lascia che ve ne mostri un altro, che è Michea, capitolo 5. Risalite di circa mezza dozzina di libri dalla fine dell'Antico Testamento e troverete Michea. E Michea ci dice dove sarebbe nato il Messia. Meraviglioso. Versetto 2 di Michea 5. Ma tu, Betlemme, Betlemme, Efrata, sebbene tu sia piccola fra le migliaia di Giuda, sebbene tu sia veramente insignificante, un villaggio insignificante, da te comunque mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele. Il dominatore, il regnante, il governante viene da te. Quale dominatore? Questo è meraviglioso. Colui le cui origini sono dall'antichità, dai giorni eterni. Ora, questo è incredibile. Qui si torna al paradosso Dio-uomo. Michea deve essere rimasto a girare su se stesso, sulle punte dei piedi quando lo udì. Come al mondo puoi avere un bambino nato a Betlemme che è in giro dall'eternità passata? Ma l'Eterno nato in questo villaggio oscuro ed insignificante di Betlemme che, oso dire, non sarebbe stato sulla mappa se non fosse stato per quest'unico evento enorme, Betlemme. Ma potresti dire, beh, quello è facile, sappiamo tutti che ciò è avvenuto. Giusto, proprio così. Ma ciò che è così sconcertante è che se tornate ad Osea capitolo 11, qui viene presentato Israele e viene racchiuso nei lombi delle nazioni, c'era lì il Messia che sarebbe venuto da quella stessa nazione. E così come Israele era veramente figlio di Dio, così lo era anche Gesù Cristo, il figlio, e quindi il paragone è evidente. Ed in Osea 11:1, quando Israele era fanciullo, allora io lo amai e chiamai mio figlio fuori dall'Egitto. Ora questo ha implicazioni messianiche molto profonde. Così come Israele fu chiamato fuori dall'Egitto nella sua infanzia, così sarà anche il Messia. Questo è il modo in cui gli scrittori e gli autori del Nuovo Testamento vedono il passo. Ora non sappiamo tutto ciò che essi avrebbero compreso in quel punto, ma qui ci viene detto che il figlio sarà chiamato fuori dall'Egitto. Quindi in una profezia egli viene da Betlemme ed in un'altra è l'Egitto. E se ciò non fosse abbastanza grave, guardate di Isaia capitolo 11. E questa ci dice ancora qualcosa di più sul suo conto. Dice, uscirà un germoglio o un pollone. Uscirà dal trono di Jesse, un ramo che cresce dalle sue radici. Ora qui abbiamo il germoglio, Joter o ramo, Nezer. E questa è di nuovo una predizione messianica. Versetto 2, lo spirito del Signore riposerà su di lui e poi descrive il regno ed il millennio e così via che egli porterà. Dunque dice che quando verrà, egli sarà un Nezer, un germoglio. Primo significato di questa profezia è il titolo di ramo dato al Messia. Ma il secondo, e quello che apparentemente l'autore del Nuovo Testamento vede, e possiamo anche supporre che altri lo videro, suggerisce che Gesù sarebbe stato Nezer e ciò può alludere alla sua residenza d'infanzia a Nazareth. Così che egli è un germoglio dalla città dei germogli. Quindi da un lato abbiamo Betlemme, poi abbiamo l'Egitto e poi abbiamo la terra dei germogli, Nazareth. Come può essere tutte queste cose? E potete capire gli antichi profeti che cercavano diligentemente nelle scritture chiedendosi da dove sarebbe venuto. È Betlemme? È Nazareth? È l'Egitto? E la complessità di tutte queste profezie rende impossibile che esse possano essere contraffatte. Andate a Matteo capitolo 2. Ed ancora dico beati i vostri occhi per ciò che vedono ed i vostri orecchi per ciò che odono, ciò che quelli non poterono vedere né udire. Versetto 1 di Matteo 2. Or Gesù nacque in Betlemme, Betlemme di Giuda, ai giorni del re Erode. Ecco qui la prima. Versetto 5. Ed essi gli dissero in Betlemme di Giudea, poiché così è scritto dal profeta, e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra i principi di Giuda, perché da te uscirà un governatore che pascerà il mio popolo Israele. E lì naturalmente c'è un'allusione alla stessa profezia di Michea. Betlemme è il luogo e Betlemme fu il luogo. Ma c'è di più. Guardate al versetto 13. Ed essi, essendo partiti, Ecco, un angelo del Signore apparve a Giuseppe, apparve lì in sogno, dicendo: alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non te lo dirò, perché Erode cercherà il bambino per distruggerlo. Gesù divenne un profugo. Vai in Egitto. Quando egli si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e partì verso l'Egitto e fu là fino alla morte di Erode, affinché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, dicendo: dall'Egitto ho chiamato il figlio mio. Ed egli adempie anche quell'elemento di profezia. Andò in Egitto. E poi la terza parte, versetto 23, e venne ad abitare in una città chiamata Nazareth, affinché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno, un germoglio, una radice, un ramo, qualcuno disprezzato, niente di molto spettacolare. Perché non si stabilì in Giudea? Perché non si stabilì a Gerusalemme? Perché Nazareth? Perché è ciò che dissero i profeti. Ed in un impeto d'ira, poco prima della sua morte, il re Erode aveva cambiato il suo testamento, cosa che fece molto spesso, e mise Archeleo, che era il peggiore dei suoi figli viventi, a governare la Giudea al posto di Antipa, che fu assegnato alla Galilea e alla Perea. Quella era una buona ragione per salire là. Giuseppe aveva paura di stabilirsi sotto Archelao, perché Archelao una volta uccise 3.000 giudei a Gerusalemme. Era crudele oltre ogni credere e fu infine, a proposito, deposto e sostituito dagli stessi romani. Ebbene, se Erode non avesse cambiato il suo testamento, forse Gesù non sarebbe mai andato a Nazareth, ma ci andò. Gesù adempì ogni profezia. Come poteva una sola persona essere tutte queste cose? Egli lo fu. Lasciate che vi dia un'altra profezia, penso una molto interessante. Volgetevi a Geremia, capitolo 22. E voglio che notiate un conflitto ulteriore, ok? Un mistero. Veramente difficile da comprendere. Guardando all'Antico Testamento. In Geremia 22, versetto 29. Oh terra, 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 ascolta la parola del Signore. Dio sta per parlare e parla. E sta parlando a Jeconia. Jeconia, il re. Scrivete quest'uomo come uno senza figli, un uomo che non prospererà nei suoi giorni, poiché nessuno dalla sua discendenza prospererà sedendo sul trono di Davide e regnando più in Giuda. Ora, la linea messianica da Giuda a Davide fluisce da Davide a Jeconia, talvolta chiamato anche Conia, ed egli fu malvagio, infedele, e Dio lo maledì e disse: scrivete l'uomo senza figli. Cioè, non significa che non aveva figli, sappiamo che aveva figli, prima cronache 3, credo che è, ce ne parla. Però prosegue dicendo che nessuno della sua discendenza prospererà, siederà sul trono di Davide e regnerà in Giuda. Ora ascoltatemi, questo tizio faceva parte della linea messianica. Così questo il profeta sta dicendo: so che il Messia viene dalla linea di Giuda, ma come può farlo quando la linea di Giuda è corrotta fino al caso di Tamar? Come può essere quella una linea pura? Poi è purificata la decima generazione con Davide e torna di nuovo sulla pista. Sì, verrà dai lombi di Davide, fluirà da Davide, poi si arriva a Jeconia e dall'improvviso Dio dice una cosa su questo tale. Dice: nessuno che esca dai suoi lombi sarà re in Israele. E voi potreste dire: questa è la fine? È finita? Il Messia doveva essere re, doveva ereditare il trono, doveva seguire la linea reale, però quando arrivate a Jeconia è finita. E volete sapere qualcosa di interessante? Non ci sono stati re da Jeconia, da lì in poi. Non ce ne sono stati, egli fu l'ultimo. Da lui in avanti in Israele non ci furono più re. Quella profezia si è avverata, non ce ne sono stati e non ce ne saranno mai, mai nessuno dai suoi lombi, mai. Guardate Matteo capitolo 1, lasciate che vi mostri qualcosa di assolutamente affascinante, ok? Al versetto 6 arriviamo a Davide, abbiamo visto quello, poi arriviamo a Salomone, Roboamo, Abia, Asa, Josafat. Scende attraverso quei re, fino giù al versetto 11, dove dice: Giosia generò Jeconia ed i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Quella fu la fine della monarchia, ovviamente. Egli fu l'ultimo re. E nessun re uscì mai dai suoi lombi a causa della sua malvagità. E così tutti quelli che vennero dopo di lui Sealtiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc e così via, tutti loro non regnarono mai sul trono, perché avevano il diritto, ma non regnarono mai perché c'era la maledizione. E poi arrivate al versetto 16, Giacobbe generò Giuseppe. Sapete qualcosa di Giuseppe? Se non ci fosse stata la maledizione su Jeconia e se la Palestina non fosse stata occupata dai Romani, indovinate chi è che sarebbe stato il re di Israele? Chi sarebbe stato? Giuseppe! E gli sarebbe stato il re! Ma non poteva essere re, non poteva, perché in quel senso era toccato dalla maledizione. Ora potete vedere il dilemma, no? Non c'è re, ma il diritto di regnare però è lì. Il diritto legale di regnare è lì, solo che se esci dai lombi di Jeconia non puoi prendere lo scettro. Come avremo mai un re da questa faccenda? Ma ve lo dico io come. Luca capitolo 3, vedete come il Nuovo Testamento risolve anche questo mistero. La linea regale venne da Davide attraverso suo figlio Salomone, giusto? Abbiamo appena visto. Guardate questa linea però. Luca 3:31. Malea, Menna, Mattata, Luca 3:31, che era figlio di Nathan, che era figlio di Davide. Questa è la genealogia di Maria, ora ascoltate qui. Davide ebbe più di un figlio. La linea reale, il diritto, venne tramite Salomone, il diritto al trono. Venne attraverso Salomone. Il sangue reale venne anche attraverso l'altro figlio, Nathan. Maria era discendente di Nathan, dunque portava sangue reale dentro di sé, ma non aveva il diritto al trono. Giuseppe aveva il diritto al trono, ma non poteva prenderlo perché il suo seme era sotto la maledizione. Come possiamo risolvere tutto questo? Tornate a Matteo capitolo 1 e guardate qui. Versetto 16. E Giacobbe generò Giuseppe. Ascoltate. Il marito di Maria, non il padre di Gesù, giusto? Il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, chiamato Cristo. Ascoltate, sapete come il mistero viene risolto? Se Gesù fosse nato dal seme di Giuseppe, non avrebbe mai potuto prendere il trono, poiché Giuseppe non era suo padre fisico, egli non fu toccato dalla maledizione, ma visto che Giuseppe era suo padre legale, Gesù aveva ereditato il diritto al trono senza la maledizione di Jeconia e ricevette così il sangue reale da Maria. Nessuno avrebbe potuto architettare una cosa del genere se non Dio. La gente dice, ah, non so se la nascita virginale sia importante, allora siete degli stolti, perché così lascerete la Bibbia con misteri che non possono essere risolti. Posso darvi un altro? Daniele capitolo 2, versetto 34. Daniele vede una visione di tutti gli imperi del mondo e nel mezzo della visione all'improvviso inizia un grande evento, al versetto 34, una pietra staccata senza mano colpì l'immagine sui piedi di ferro e di argilla e li frantumò. Allora il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro furono tutti frantumati insieme e divennero come la pula delle aie d'estate ed il vento li portò via e non vi si trovò più alcun luogo per essi. E la pietra che aveva colpito l'immagine divenne un gran monte e riempì tutta la terra. Ora, quello che Daniele sta vedendo qui sono la gloria, l'immagine di tutti gli imperi del mondo. E quando stanno lì, in tutta la loro gloria, arriva questa pietra staccata senza mani. Non è un essere umano, non è una pietra di fonti umane per quanto riguarda l'evento, è una pietra staccata senza mani, nessun uomo ha a che fare con questo, è rappresentativa di Gesù Cristo che viene con la sua gloria, frantuma l'immagine, cioè distrugge i regni degli uomini, la sua persona riempie la terra e diventa un intero monte. Questa è l'immagine della seconda venuta di Gesù Cristo che viene come un glorioso conquistatore, una pietra di trionfo, una pietra di vittoria, una pietra che percuote, una pietra che schiaccia, che devasta, una pietra di giudizio. E così quando cercavano il Messia vedevano una pietra che schiaccia. Ascoltate quello che dice Isaia, capitolo 8, versetto 14. Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'inciampo ed una roccia di scandalo. Per le due case di Israele sarà un laccio ed una trappola per gli abitanti di Gerusalemme e molti di loro inciamperanno, cadranno, si spezzeranno, saranno presi nel laccio e catturati. E qui abbiamo un'ulteriore immagine di questa pietra, una pietra d'inciampo, una pietra di scandalo, una pietra che schiaccia, una pietra che percuote in giudizio. Però poi andiamo oltre nella profezia di Isaia, al capitolo 28, versetto 16, ascoltate quello che dice. Ecco, io pongo in Sion una pietra come fondamento, una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un solido fondamento. Chi, colui che crede, non sarà confuso né svergognato. Ed ora all'improvviso non è più solamente una pietra d'inciampo, una roccia di scandalo, una pietra che schiaccia e percuote in giudizio, ma è anche una pietra preziosa, una pietra angolare, una pietra provata, un fondamento sicuro. Mistero. Nel Salmo 118, 22 ci viene detto che è una pietra rifiutata. La pietra che i costruttori hanno rifiutato è diventata testata d'angolo. Quella che buttarono via dicendo non la mettiamo nel nostro edificio, non va bene, divenne di fatto il fondamento di tutto. Ed il mistero nella mente del lettore deve essere: come può una sola persona essere tutte queste pietre? Una pietra preziosa, una pietra angolare, una pietra cara, una pietra provata, una pietra di un fondamento sicuro e dallo stesso tempo una pietra che percuote, che spezza, che schiaccia, una roccia di scandalo, una pietra d'inciampo. Come può tutto questo essere? Di nuovo, beati sono i vostri occhi perché vedete ciò che vedono e i vostri orecchi perché sentite ed udite ciò che udite. Pietro lo risolve tutto in 1 Pietro capitolo 2 e può essere solamente risolto in Gesù Cristo. Dice al versetto 6: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta e preziosa, e colui che crede in lui non sarà confuso. E cita il profeta di un tempo: per voi dunque che credete, egli è prezioso, ma per quelli che sono disobbedienti, la pietra che i costruttori hanno disprezzato è diventata testata d'angolo ed una pietra d'inciampo, una roccia di scandalo. E mette insieme tutte quelle profezie, con l'eccezione di quella di Daniele, e dice: se credete, egli è una pietra angolare preziosa, se rifiutate, invece, egli è una pietra che schiaccia, che percuote e che fa inciampare, ed il mistero è risolto. Non è facile comprendere Gesù Cristo se lo fate da soli? Ecco perché non potete leggere l'Antico Testamento senza il Nuovo, o resterete sconcertati. Ecco perché non potete leggere né l'uno né l'altro senza la mente istruttiva dello Spirito di Dio. Perché la mente umana non può percepire la realtà di Cristo. Posso portarvi solamente un'altra cosa? E questa la accennerò velocemente. Genesi 49:9 dice che Giuda era un leone e che il Messia sarebbe venuto da Giuda, e dunque il Messia sarebbe stato un leone, feroce, potente e mortale. L'ultimo profeta dell'Antico Testamento fu Giovanni Battista, benché si scriva di lui nel Nuovo Testamento, veramente è l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento. Quando venne, non disse che il Messia fosse un leone, indicò il Messia e disse che era che cosa? Che era un agnello. Giovanni 1:36, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Come può essere un leone ed un agnello? Come può essere un leone che lacera, feroce, terribile, mortale, e allo stesso tempo un agnello mite e gentile? Come può essere da un lato un leone che lacera e dall'altro un agnello? Ebbene, lo è. L'Apocalisse lo vede anche così, al capitolo 5. Dice: non piangere, il leone della tribù di Giuda, il rampollo di Davide, ha vinto per aprire il libro e scioglierne i 7 sigilli. E lo guardai ed ecco, in mezzo al trono e dalle 4 creature viventi ed in mezzo agli anziani stava un agnello. Chiamano un leone, ottengono un agnello. Non potresti dire: come può essere? Prospettiva. Per coloro che rifiutano Gesù Cristo, egli è un leone. Per coloro che lo accettano, egli è un agnello. Il Natale non ha bisogno di essere misterioso, vero? Non dobbiamo seguire un qualche inimmaginabile mistificazione su Gesù. Gesù lo disse così. Investigate le scritture, giusto? Giovanni 5:39. Perché in esse pensate di avere la vita eterna? Ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ogni mistero nell'Antico Testamento è sciolto, è rivelato nel vivente Signore Gesù Cristo. E miei cari, credo veramente che una delle più grandi prove convalidanti del cristianesimo stesso sia l'armonizzazione delle profezie contraddittorie, paradossali dell'Antico Testamento, che trovano risoluzione totale in Gesù Cristo. Non potrebbero mai essere contraffatte? Ed egli è colui che disse di essere il Cristo di Dio, il Salvatore del mondo. Preghiamo. Padre nostro, riconosciamo che le nostre menti non sono in grado di risolvere neppure la verità che tu ci hai dato, se non prendiamo entrambi i testamenti e siamo istruiti dallo Spirito di Dio. Grazie, Padre, perché tu hai posto tali profezie da sconcertare persino i santi, affinché anche i benintenzionati non potessero mai contraffarle, per non parlare dei critici e degli increduli. Grazie perché le credenziali del Messia sono così divine, così ultraterrene, così soprannaturali, che ogni evento, ogni circostanza, ogni elemento sono così totalmente controllate dalla tua sovranità che non c'è altra spiegazione se non che Gesù Cristo è tutto in tutti, tutto ciò che è stato promesso, il Salvatore sofferente ed il Re glorioso. E quando comprendiamo com'è che tutto si armonizza in Lui, la sua nascita, la sua vita senza peccato, la sua morte, la sua risurrezione, la sua ascensione, la sua intercessione ed il suo ritorno a venire, sappiamo di tenere nelle mani la stessa parola di Dio. Padre, è la nostra preghiera che ciascuno di noi pieghi il ginocchio a Gesù Cristo, il Cristo vivente, che nacque in adempimento di tutte le parole dei profeti e che a suo tempo porterà ogni cosa a compimento ed adempirà ogni parola pronunciata su di lui. Padre, ti chiediamo che ogni cuore sia aperto a Cristo, prima per conoscerlo come Salvatore e Signore e poi per camminare in obbedienza, in sottomissione ed amore alla sua parola. E mentre i vostri capi sono chinati, in un momento finale, se non conoscete Gesù Cristo, state sfidando la verità di Dio. State agendo indipendentemente dalla più grande realtà rivelata nella storia del mondo stesso. E non c'è nulla per cui vi sia un'evidenza pari da paragonare alla verità che Gesù è Dio in carne umana, il Salvatore che è venuto per morire, che è venuto per risorgere, per donare il vostro peccato, per darvi la vita eterna. Credete in Lui? Solamente uno stolto non lo farebbe. E se è vero e gli avete dato la vostra vita e avete ricevuto la sua salvezza, allora camminate in obbedienza gioiosa e sottomissione al suo santo proposito.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.